le voci.
Due citazioni per cominciare. La prima del prima. Le nostre attività del tempo libero, i corsi culturali e formativi, le nostre strutture educative sono sospese. In questo delicato momento la nostra associazione vuole esprimere a tutti voi la sua vicinanza e presenza, proponendovi alcune attività da fare in casa insieme ai vostri figli, in attesa di riprendere più forti di prima, a promuovere occasioni di incontro, di relazione e partecipazione sociale. La seconda invece, che citazione che vi leggo, è relativa ad adesso, al tempo più, diciamo, recente. Dopo alcuni mesi di pausa forzata a causa della situazione Covid-19 che ci ha costretto a sospendere e annullare la maggior parte delle nostre attività, quali campi, colonie e corsi di cultura e formazione, siamo molto felici di potervi comunicare che con grande cautela e nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità cantonali, proporremo alcune attività per il periodo estivo. Ben ritrovati a Mille Voci, Nicola Colotti al microfono per questa prima puntata della settimana con l'assistenza tecnica di Gabriele Arnaboldi e ai telefoni Monica De Pedrini. Le due citazioni che vi ho letto si trovano sul sito di AdGabbes, l'associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale. In mezzo tra queste due citazioni l'emergenza sanitaria che ha costretto enti, associazioni e soprattutto famiglie di persone con disabilità ad isolarsi rinunciando ai contatti e alla condivisione. Passata la fase, per così dire, emergenziale, si tratta ora di ritrovare un equilibrio tra le misure di protezione che restano una priorità e il ritorno a una situazione di inclusione che invece è uno dei pilastri, anzi il pilastro del mondo della disabilità. Guardare al prossimo futuro non significa però dimenticare le esperienze anche pesanti di famiglie di persone con disabilità che hanno vissuto situazioni di separazione dai propri cari, dai ospiti di istituti chiusi alle visite o di convivenza forzata a causa delle misure restrittive che impedivano qualsiasi attività sociale. E quindi questo tentativo di ritornare a una sorta di normalità che rimane comunque sotto stretta osservazione è il tema del quale vorremmo occuparci questa mattina insieme a responsabili, ma anche a testimonianze di persone che hanno vissuto questi due mesi e più in situazioni non facili, decisamente. Allora, per cominciare, saluto e ritrovo con piacere Donatella Ogier-Fusi, che è segretaria d'organizzazione di AdGabbes. Ben trovata, Donatella.
Salve, buongiorno.
Grazie a lei, tra l'altro, abbiamo anche poi l'occasione di sentire alcune testimonianze dirette di persone che appunto hanno vissuto e continuano a vivere comunque anche nel dubbio, nell'attesa di capire come saranno i prossimi mesi. Però comincerei proprio dalle notizie positive, e cioè che proprio da oggi ci sono delle novità. Abbiamo detto due mesi che non sono stati, anzi forse più di due mesi che non sono stati facili né per le organizzazioni, né per gli enti, né per gli istituti, né per le famiglie delle persone con disabilità, e adesso piano piano si cerca di tornare a una sorta di normalità, però bisogna tornarci con prudenza.
Sì, certo. Penso che la parola cautela e prudenza è stata usata spesso nelle scorse settimane da tutti. Magari mi preme già sottolineare il fatto che convivere con il Covid-19, che è quello che ci aspetta, è un lavoro d'équipe che va fatto tutti insieme e quindi ognuno portando le proprie peculiarità, i propri bisogni e anche le proprie poi caratteristiche e risorse. Quindi penso alle famiglie, penso agli istituti, penso alle persone con disabilità stessa e poi penso agli enti come i nostri che organizzano da sempre attività, perché in fondo si tratta di declinare una nuova normalità, e quando parlavi di cambiamenti di notizie è proprio da oggi che entra in vigore una nuova direttiva del medico cantonale che va verso nuovi allentamenti che sono possibili proprio perché c'è una collaborazione di tutti gli attori per poter cercare questa nuova normalità e, come dicevi prima, imparando anche da quello che abbiamo vissuto in questi 2-3 mesi che sono stati momenti, penso, molto difficili per le famiglie, e poi abbiamo l'occasione di ascoltarne qualcuna, sicuramente anche per gli enti, agli enti LISP, agli istituti ai quali va la grande gratitudine per tutto il lavoro svolto di messa in sicurezza e di accompagnamento. e anche per i nostri, per noi, per la nostra associazione, perché siamo un'associazione che offre prestazioni, questo brutto termine, no? Che fa pensare a qualcosa di tecnico, e diciamo che le nostre offerte sono soprattutto occasioni di incontro, di relazione, di crescita. E tutto questo solitamente viene fatto con vicinanza, e quindi lo slogan distanti ma vicini ci ha messo abbastanza in difficoltà.
Forse è vero che mai come in questi 2 mesi, a volte il burocratese obbligato dalle circostanze ha nascosto poi le sensibilità, anche le esperienze vissute direttamente dalle persone, anche con momenti di angoscia, con domande, con esigenze che sono anche emerse, che sono state anche trasmesse tra l'altro alle autorità per far capire quanto sia difficile poi regolare le misure anche restrittive che sono state prese. Ed ecco perché forse da questo punto di vista qualche riflessione anche più generale la possiamo fare con Danilo Forini, che è direttore di Pro Infirmis per la Svizzera Italiana, presidente della commissione LISPI per la legge per l'integrazione socioprofessionale per le persone invalide. Danilo Forini qui in studio con noi, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
2 anni, speriamo di no, 2 mesi, non facili neanche per chi guarda le cose più in generale. Però Danilo Forini, è vero che noi ci siamo concentrati ultimamente, e ovviamente oggi, questa mattina non ne parliamo, delle conseguenze che questa pandemia ha avuto soprattutto nelle case anziani, no? Abbiamo visto servizi e approfondimenti giornalistici proprio su questo tema. E forse si è parlato un po' meno degli istituti, appunto, per persone con disabilità e con tutte quelle strutture che sono anche forse più, oserei dire, osmotiche, o dove l'osmosi tra i familiari e le persone che sono ospiti di questi istituti è ancora più importante, o meglio, è altrettanto importante, chiedo scusa, perché anche per le persone che avevano parenti nelle case anziane sono stati momenti veramente difficili. Ecco, vista dal punto di vista del responsabile di Pro Infirmis, la situazione negli istituti in generale come è stata affrontata, con quali difficoltà anche, e adesso con quale prospettiva guardate all'immediato futuro?
Ma c'è da dire che il mondo istituzionale è molto variegato, prima di tutto. Se immaginiamo una casa anziani e ce la immaginiamo in maniera abbastanza chiara, bisogna dire che qui parliamo, ci sono in Ticino più o meno 1.400 persone che frequentano degli istituti per persone con disabilità e andiamo da situazioni, case medicalizzate, quindi persone che vivono proprio in una struttura giorno e notte, a imprese sociali per andare nell'altro versante, all'opposto, quindi vere e proprie imprese, ristoranti che lavorano, eccetera. Quindi, prima di tutto, è difficile generalizzare e io posso dire che il nostro mondo, ma un po' come tutti, tutta la nostra società, penso che adesso, che siamo in un momento forse di calma, speriamo che non ci sia una seconda ondata, però c'è un momento di calma, possiamo cominciare a dire che non eravamo forse pronti, questo come società, come istituzioni, e abbiamo dovuto reagire come tutti, come le autorità, in maniera molto veloce. Non sappiamo ancora se è abbastanza veloce, questo è un tema che si dovrà approfondire secondo me, ma sicuramente il mondo degli istituti ha reagito in maniera forte, prendendo delle decisioni anche difficili. E si è lavorato un po' sul momento, sono proprio questi stati mesi per tutte le direzioni, gli operatori, i familiari, di grandi sconvolgimenti. In poco tempo si è dovuto cambiare completamente anche gli approcci stessi con cui si è costruito un modo di vivere o di lavorare in anni. Si è dovuto farlo un po' col macete, se mi permetto di dire, nel senso che si è dovuto prendere delle decisioni per salvaguardare la vita delle persone, ed è quello che secondo me è stato fatto comunque in maniera molto importante. Ci sono stati purtroppo dei casi, come è successo, come per tutta la popolazione, sia chi è a casa, nelle case anziane, ma anche negli istituti, ma direi relativamente pochi, sempre troppi stiamo parlando, ma quindi si è trattato di salvare la vita. Facendo questo però si è preso delle decisioni, dicevo prima, molto grossolane, fatte per salvare tutti. Adesso è il momento di approfondire, di andare a vedere i dettagli, e quindi anche le direttive che arrivano dal medico cantonale, il lavoro che si sta facendo nelle istituzioni è proprio quello di andare a vedere i dettagli, di vedere come è possibile convivere col Covid e questa è la grossa sfida di non solo l'inclusione, vuol dire anche poter scegliere cosa fare, poter vivere e non poter esistere e non solo vivere e sopravvivere. Questa è la grossa sfida che stiamo facendo tutti, familiari per primi, ma anche tutte le istituzioni.
Le parole di Nanino Forini ci permettono di avvicinarci sempre di più al fronte di chi opera con le persone portatrici di disabilità, ma anche le famiglie, le esperienze vissute da chi si è trovato in una condizione che appunto a tratti ha implicato delle decisioni che potremmo definire drastiche, ecco, non avrei detto grossolane, ma piuttosto drastiche, ma è vero che è l'esperienza poi che aiuta a capire come portare avanti il concetto comunque di inclusione e di non esclusione, di non eccessiva separazione. Sicuramente attende un lungo lavoro e non sarà un lavoro facile chi, come dicevo, è al fronte, e quindi grazie anche all'organizzazione che ci ha permesso di mettere insieme la trasmissione di questa mattina, possiamo avere qui in studio con noi anche il responsabile del settore tempo libero di AdGabbes, Luca Nidegger. Ben ritrovato, Luca.
Buongiorno.
Chiedo di avvicinare un pochino al microfono, grazie.
Buongiorno a tutti.
Luca Nidegger, prima di ascoltare appunto le esperienze che forse servono anche per capire come proseguire, adesso bisogna guardare al momento presente. Ed è vero che come AdGabbes, ma presumo che sia un po' tutto il mondo della disabilità, vi state interrogando su come continuare a proporre comunque delle attività che siano inclusive, ma in una inclusività che sarà un po' asettica in qualche modo. Ecco, come vi state preparando a questa fase di, non dico timida riapertura, ma almeno il guardare avanti, cercando di dire no, ecco, non è che restiamo divisi da un vallo che non potrà essere superato. Insomma, è una sfida non da poco quella che vi attende.
Sì, diciamo che se pensiamo che adesso forse la fase può essere
quella più emergenziale, diciamo.
Esatto, da un lato è più tranquilla forse rispetto a qualche mese fa a livello di Covid-19, e a noi paradossalmente ci troviamo a doverci un po' reinventare delle modalità differenti per poter offrire appunto tutto quello che avevamo pensato già di offrire e che non possiamo offrire per quest'estate. Quindi ci siamo ritrovati a dover annullare tutto quello che era stato preparato da mesi. E ora, seguendo appunto, rispettando le direttive cantonali e federali, ci troviamo a dover organizzare il maggior numero di offerte possibili, che comunque sono ridotte un po' ai minimi termini, proprio per il rispetto di tutte le direttive emanate. Abbiamo cercato appunto, in collaborazione con il mio settore, il settore di cultura e formazione, di creare delle offerte che potessero essere avere una buona continuità e durare su tutta l'estate, quindi da fine giugno fino al 15 di agosto riusciamo a offrire parecchie attività. I gruppi saranno molto poco numerosi, quindi ci si aspetta comunque dei gruppi piccoli. Riusciamo a organizzare colonie piuttosto che corsi e attività, e su questo consiglio chi è interessato appunto di visitare anche il nostro sito, dove troverà tutte le informazioni.
Dopo daremo anche delle indicazioni molto pratiche su come dovrete affrontare tutto questo, però chiedo scusa che ho interrotto.
Sì, no. E però è vero che la difficoltà poi è anche quella di vedere anche insieme ai volontari stessi, che sono poi coloro che vanno direttamente sul terreno, o i formatori nel caso di culture e formazioni, di impostare appunto delle modalità differenti, nuove, che permettano la gestione di ogni attività nel rispetto delle direttive. E non è una cosa facile, tenuta conto che appunto le nostre attività si basano comunque su quello che è la socializzazione. Spesso è necessaria una vicinanza, e sono argomenti che sono difficili da pensare, da riflettere per l'organizzazione delle nostre attività.
Anche da un punto di vista pratico, e dopo lo vedremo, perché appunto avere gruppi più ristretti, avere tutta una serie di costrizioni anche proprio organizzative, ovviamente non faciliterà il lavoro di chi si occupa appunto di queste attività inclusive, di cui però c'è l'esigenza, c'è il bisogno, e credo che chi come i familiari appunto di persone con disabilità che hanno vissuto questi mesi in una sorta di, come dire, separazione o di anche di incertezza, perché non si sapeva come la situazione avrebbe potuto trasformarsi, e ovviamente ora si spera che si trasformi in una normalità, seppur ancora un po' precaria, possono raccontarci appunto la loro esperienza. Ed ecco che quindi abbiamo collegati con noi al telefono alcuni familiari di persone che appunto hanno vissuto questi mesi anche con preoccupazione. Vorrei cominciare magari da Monica. Monica, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è sorella di una persona con disabilità che vive in un foyer, giusto?
Sì, mio fratello ha una disabilità intellettiva grave e vive in un foyer della Fondazione San Gottardo. Di giorno, prima del Covid, era occupato in un laboratorio della Fondazione Diamante.
Come avete vissuto questi due mesi e più di isolamento, di situazione? Come ha potuto mantenere comunque i contatti, se ha potuto, e com'è la situazione adesso?
Sì, bisogna dire che io all'inizio ho vissuto una gran paura che mio fratello potesse ammalarsi, tant'è che al foyer dicevo: ma non potete congelarlo da qualche parte, no? E poi lo scongeliamo quando l'emergenza Covid sarà passata. Una grande paura, tanto più grande perché mio fratello ha una disabilità grave e quindi è qualcuno che non parla. Mi chiedevo quindi, vabbè, se si ammala si riuscirà a capirlo abbastanza presto in modo che abbia delle cure con una certa tempestività.
E questo, per fortuna, e questo per fortuna non è accaduto?
Questo per fortuna non è accaduto, ma per fortuna la mia, diciamo così, ansia è stata anche sedata dalle informazioni che mi sono pervenute dal foyer, dove era stato predisposto un preciso sistema di monitoraggio dello stato di salute di tutti gli utenti.
Quindi lei poteva prendere regolarmente, diciamo, notizie di suo fratello e quindi almeno, ecco, avere la percezione che la situazione fosse tutto sommato nella normalità, però non poteva ovviamente vederlo.
No, non potevo vederlo entro certi limiti. Allora bisogna dire che all'inizio ero molto preoccupata dal fatto che si ritrovasse chiuso in foyer, anche perché mio fratello ha bisogno di un ritmo della giornata abbastanza regolare. Lui era abituato la mattina a prendere il pulmino, partire, andare in laboratorio, rientrare la sera, e quindi mi domandavo come reagirà a questo cambiamento di ritmi, no? Poi all'atto pratico in foyer hanno organizzato molto bene la sua giornata, per cui lui stava molto bene. Anche il contatto con la famiglia per lui è estremamente importante, lì non ci si poteva vedere, l'abitudine era quella di vedersi più o meno 3 volte la settimana, non era più possibile, però con gli educatori abbiamo messo a punto molto in fretta un sistema di videochiamate, e la cosa più bella per noi era che queste videochiamate erano fatte in momenti anche diversi della giornata, in modo che abbiamo potuto sentirci un po' partecipi di quello che faceva in diversi momenti. L'abbiamo sempre visto molto bene. La situazione logistica del foyer lo consente, quindi alle videochiamate poi sono seguite quelle che abbiamo chiamato le visite dal balcone, cioè Luigi stava sul balcone del foyer e io certe volte anche con nostra madre stavamo in strada, e così si poteva interagire. E poi da qualche settimana è stato possibile fare delle visite di persona.
Monica, resti ancora con noi perché dopo guardiamo, appunto, abbiamo visto, cerchiamo di percepire l'esperienza vissuta, ma anche le speranze, magari le attese per l'immediato futuro. Vorrei sentire adesso un'altra testimonianza, e qui ringrazio Donatello Gefusi che ci ha permesso anche di contattare queste persone. Capisco anche la delicatezza del parlare di situazioni che poi toccano direttamente la pelle delle persone che si trovano a vivere questa situazione di distanza difficilmente superabile, e quante persone che appunto hanno parenti nelle case anziane hanno vissuto queste situazioni, ma appunto qui parliamo degli istituti per persone con disabilità. Vorrei sentire Daniela. Buongiorno Daniela.
Sì, buongiorno a tutti.
Grazie anche a lei, buongiorno, di essere disponibile a raccontare la sua esperienza. Lei è madre di una persona con disabilità occupata in un laboratorio, se dico qualcosa di impreciso mi corregga lei.
Sì, è giusto.
E praticamente si è ritrovata con suo figlio in casa da inizio marzo, è corretto?
Sì, dunque,
cioè, come,
6 marzo...
Ci racconti com'è stata la situazione e come l'ha vissuta soprattutto?
Sì, senz'altro. Mi sembra il 6 marzo sia stato un primo caso di Covid in un laboratorio dove mio figlio lavorava, e per cui da lì mio figlio è rimasto a casa. Il 12 marzo, mi sembra, sono stati chiusi tutti i laboratori, per cui ecco, sono 3 mesi che vive in famiglia con noi.
Suo figlio si chiama,
allora,
Guido, giusto?
Guido, esatto.
Posso chiederle quanti anni ha?
Esatto, ha 45 anni. È una sindrome di Down, è una forte ipovedenza, e noi siamo genitori anziani e nonni, ecco, tanto per fare un quadro della situazione, per cui una certa preoccupazione per la nostra salute, anche se stiamo abbastanza bene, l'avevamo già all'inizio del Covid, in più ecco anche per la sua.
E come avete potuto organizzarvi appunto in questi
allora,
2 mesi?
Abbiamo avuto un po' la fortuna di stare in un posto dove eravamo fuori, un po' in mezzo alla natura, e per il primo mese devo dire che le cose erano abbastanza rilassate, si prendeva più tempo per fare la colazione insieme, per stare fuori, però ci si accorgeva anche che, cioè, mio figlio è molto attivo, molto inserito socialmente, ha delle richieste molto forti per quello che è la sua vita sociale, privata, per cui cominciava a chiedere quando comincio il mio lavoro, quando potrò andare a prendere la mia coca, la mia macchinetta, quando potrò andare al Tamaro con i miei amici. Cioè, c'erano queste domande sempre più insistenti che rivelavano anche la sua ansia, perché poi non capiva bene cosa succedeva, era molto difficile spiegare cosa succedeva, cos'era questo coronavirus.
E lei cosa rispondeva alle sue domande, appunto? Lei...
Io cercavo di rassicurarlo, di dire di aver pazienza, che tutto poi...
piano piano sarebbe tornato alla normalità,
ecco.
Sì.
Per cui devo dire che ha fatto un enorme lavoro di allenamento, di pazienza, di perseveranza. Però nel contempo bisognava costruire un'altra routine, perché appunto, come diceva Monica prima, era abituato a un certo ritmo, la mattina incontrava il suo autista, i suoi compagni, andava al lavoro, aveva un momento di pausa, aveva tanti contatti, per cui gli mancava tutto, praticamente c'era un vuoto, a parte la nostra presenza di genitori.
Daniele, e Guido adesso cosa fa? Adesso
Guido,
in questo periodo?
Abbiamo costruito questa routine, nel senso che diamo un po', abbiamo costruito poco a poco, ci sono dei piccoli aiuti che ci dà in casa, in giardino, qualche passeggiata, poi lui scrive, vede la tele, suona uno strumento. Però sabato scorso mi ha detto: a me manca tutto. Cioè, questo vuol dire tanto, penso, perché mi manca tutto, vuol dire che non è abbastanza questo che noi possiamo offrirgli, ecco, in questo senso.
Daniela, continua. Mi perdoni, l'ho interrotta.
No, niente. C'è da dire che, ecco, anche come aspetto, fra virgolette, più negativo, è aumentata la dipendenza da noi, ecco, perché siamo solo poche persone con le quali ha contatto. Adesso sono state inserite 2 mezze giornate di lavoro nel laboratorio, che non è il vero lavoro che lui faceva, perché il vero lavoro vuol dire un contesto lavorativo, dove c'è dalla mattina alla sera, appunto, certe relazioni, certi compiti. Sono 2 mezze giornate che occupano un po' di tempo e non sono tante vissute come un vero lavoro.
Certo.
Ancora per Guido, ecco.
Però guardando appunto all'immediato futuro, cercheremo anche di capire quando magari Guido potrà tornare davvero a svolgere le attività che svolgeva prima. E quindi, Daniela, anche a lei chiedo di rimanere ancora collegata con noi, perché così dopo sentiremo anche i commenti alle vostre testimonianze. E l'ultima è quella di Sasha, che è papà di un bimbo di 10 anni e che è iscritto in una scuola speciale. Sasha, buongiorno. Sasha è collegato con noi, vediamo se riusciamo a sentirlo. Pronto? No, Sasha non ci sente, chissà se c'è un problema sulla linea telefonica. Adesso vediamo se magari dalla regia riescono a rendere la comunicazione ambivalente. Sasha ci sente? No, per il momento non ci sente, riproviamo. Intanto però vorrei chiedere un commento sia a Donatella Ogefusi che a Danilo Forini di quanto abbiamo sentito fino adesso, sì. Cominciando magari da Donatella Ogefusi, sì. Perché abbiamo capito situazioni che sono state comunque anche difficili da affrontare direttamente e che però lasciano prefigurare appunto piano piano un ritorno a una sorta di normalità. Però appunto sì. Che normalità sarà?
Allora, questa è ancora da costruire. Magari mi premeva dire che queste testimonianze ricalcano la sessantina di chiamate che abbiamo avuto sul nostro numero di picchetto
durante le fasi più acute.
Esatto,
anche.
Nel senso che abbiamo avuto tantissime testimonianze di famiglie che hanno cercato di ricostruire una piccola normalità, no? Quanto è importante per le persone con disabilità, ma come per tutti noi, come è stato importante in questi mesi, ritrovare dei piccoli riti, dei rituali, ritrovare dei punti di riferimento. E quello che spaventava, ha spaventato, ha preoccupato maggiormente le famiglie non era nemmeno tanto l'aggravio di lavoro e di fatica che comunque queste famiglie ci hanno espresso, ma il fatto di vedere il proprio figlio regredire, perdere quelle autonomie, prima si è parlato di autonomia, perdere quelle autonomie che sono frutto di un lavoro di collaborazione famiglia, professionisti svolto per anni. Abbiamo avuto delle persone, anche persone con disabilità stesse, che ci hanno detto: mi sento abbandonato, mi sento solo, non ho più nessuno attorno. Ecco, quindi questo era un po' il vissuto che ci è stato riportato. Ed è per questo che è stato importante questi vissuti, questi bisogni, poterli trasmettere a chi di dovere, diciamo, le autorità.
Che hanno recepito nella complessità però è esatto. Ovviamente di un organigramma non facile, perché poi bisogna emanare delle disposizioni che devono essere erga omnes, mentre poi bisognerebbe guardare alle singole situazioni. Avete fatto sentire comunque la vostra voce.
Sì, come così altre famiglie hanno fatto sentire la loro direttamente, no? Sfruttando in fondo quello che in Ticino è una democrazia molto diretta, quindi le persone prendono il telefono, scrivono, chiamano. Proprio in questo grandissimo lavoro complesso di ricerca di questo equilibrio del poter anche prendere in considerazione queste preoccupazioni, questi vissuti. A me sembra che questo lavoro di presa in considerazione sia stato fatto e pian pianino stiamo lavorando tutti per questo ritorno alla normalità.
Prima di sentire anche Danilo Forini, al quale poi compete come sempre il discorso molto generale, molto ampio, no? Una prospettiva più allargata, forse adesso abbiamo recuperato anche Sasha. Buongiorno Sasha.
Buongiorno, ci sono.
Eccoci.
Scusate,
no, ci mancherebbe.
Il telefono ogni tanto è amico, ogni tanto no.
Sì, in questo periodo poi le comunicazioni che sono state spesso mediate dall'utilizzo dei sistemi digitali, bisognava sempre sperare che tutto funzionasse, insomma. A volte anche le linee telefoniche sono sovraccariche. Dicevo, Sasha è papà di un bimbo di 10 anni, iscritto in una scuola speciale, sì. Corretto?
Giusto,
Nicolas. E papà di anche molti altri bimbi, però insomma, oltre a... si chiama Nicolas, giusto?
Sì, Nicolas, ecco. È lui.
E come abbiamo sentito prima, sia da Monica che da Daniela, anche per un bimbo di 10 anni iscritto a una scuola speciale, Sasha, non è stato sicuramente facile affrontare questi mesi di separazione, di sospensione, di distanza con le varie strutture. Nicolas, come l'ha vissuta e voi soprattutto come l'avete vissuta questa situazione?
Diciamo che Nicolas, bontà sua, l'ha vissuta bene, era convinto che fossero cominciate le vacanze. Quindi per
molti hanno pensato, all'inizio esatto. Molti lo hanno pensato, poi...
Esatto, poi per lui, per noi è difficile spiegargli, fargli capire che non era così e che di vacanza non si trattava, ma semplicemente di un modo diverso di andare avanti. E quindi lui si è praticamente quasi sempre rifiutato di lavorare con noi, nel senso che noi siamo mamma e papà o anche fratelli e sorelle, non siamo assolutamente le sue insegnanti, che lui mitizza, le piacciono tantissimo e le sono brave, lo seguono, per cui non capiva e non siamo mai riusciti a entrare in una dinamica di studio vero con lui, quindi di... di portare avanti
come trascorreva,
anche il percorso.
E quindi come trascorreva il suo tempo?
Noi ci provavamo, provavamo a dedicare del tempo, comunque abbiamo creato un piccolo studio, lui si metteva, aveva i suoi fogli così, semplicemente se ne stava seduto, guardava in giro, ogni tanto faceva qualcosa e le giornate passavano abbastanza lente, in modo lento per lui, quasi noioso.
E con tutto il resto della famiglia, visto che siete anche una famiglia piuttosto numerosa, come avete potuto? Anche perché dopo diventa davvero noi pensiamo alla disabilità sempre come un elemento di diversità, in realtà è un elemento di, come dire, inclusione di una situazione leggermente diversa, ma in un contesto familiare che può essere penoso per tutti, difficile per tutti. E quindi come l'avete vissuto?
Le fratelli e le sorelle anche loro erano dedicati allo studio a distanza e quindi anche per loro era difficile stare con lui, ecco, diciamo, alla fine quello che è stato più vicino certamente la mamma, anche se poi era presa dalla sua quotidianità. E, è stato un periodo difficile in cui pensavamo addirittura, infatti era un po' la preoccupazione che avevamo, che in questo caso si regredisse addirittura, che quindi lui in una fase in cui l'apprendimento ha bisogno di ripetere molte volte quello che sta facendo per poterlo assimilare e andare oltre. Noi la nostra paura che abbiamo vissuto invece che ci fosse una regressione, per fortuna non c'era una regressione sociale avendo la famiglia, ecco, i fratelli e le sorelle, ma sicuramente scolastica sì. E l'abbiamo vissuto lottando, cercando comunque di non mollare, di andare avanti, mettendoci tempo, energie, e cercando anche lui, anche con abbiamo provato a variare, abbiamo cercato anche altre cose in internet che magari che lo potessero interessare, quindi abbiamo provato delle schede diverse, insomma ci siamo dovuti arrangiare parecchio per cercare comunque di tenerlo stimolato e tenerlo impegnato.
Sasha, so che è anche impegnato con le sue attività lavorative abituali, ma può restare con noi ancora per qualche minuto, volentieri, perché appunto abbiamo guardato i vissuti e peraltro è appena arrivato un messaggio che vi leggo. Da marzo anche noi non possiamo abbracciare nostra figlia ospite dell'OTAF, punto. Una prova molto dolorosa, punto esclamativo. Danilo Forini, che cosa dire leggendo un messaggio come questo? Sono state prove dolorose, difficili, complesse per tutti, ma penso anche per chi doveva, come dice Donatella Ogefusi, erogare i servizi, che poi dopo sono quelle appunto espressioni burocratiche, ma qui non si tratta di, erogare qualcos'altro, magari speranza e soprattutto evitare che poi situazioni come queste si ripetano. Però che cosa dire alla luce di tutte queste testimonianze che abbiamo sentito fino adesso?
Ma sicuramente quello che mi ha colpito è quello che abbiamo vissuto un po' tutti. All'inizio si è evocata queste parole, paura e ansia, paura proprio della salute di tutte le persone, e questo è stato sicuramente l'aspetto più difficile da affrontare in un primo momento. Mi è piaciuto molto il richiamo, penso di Monica, rispetto al lavoro che hanno fatto, quando è stato detto che con gli educatori abbiamo messo a punto delle soluzioni. E questo aspetto delle informazioni precise, rassicuranti, che ha ricevuto la famiglia rispetto alle misure intraprese. Penso che questo sia la chiave di tutto, poter avere un livello comunicativo accresciuto tra familiari, tra professionisti, per far passare le informazioni e assieme costruire la maniera per uscire da questa situazione che abbiamo dovuto affrontare in maniera. Ecco, dicevo prima, queste misure drastiche, queste misure magari che sono state globalizzanti, nel senso sono state prese delle misure per tutte le persone con disabilità, per tutti gli ospiti, era necessario farlo. Adesso bisogna tornare a fare delle soluzioni individualizzate. Ogni persona ha la propria situazione di salute, le proprie abitudini, eccetera, e credo che veramente bisogna ricreare con ancora più forza, sempre stato così, ma adesso ancora più importante, un'alleanza tra i professionisti socioeducativi, tra i medici, molto importante, tra la famiglia, per poter ricostruire delle soluzioni individualizzate. Ci sarà chi avrà bisogno ancora di protezione, chi invece potrà fare una vita come la stiamo facendo noi quattro, che con alcune distanze siamo qui in studio. Quindi bisogna un po' andare oltre all'idea che persona con disabilità uguale sicuramente persona a rischio. Non è vero, dipende un po' situazione per situazione. Ultimo punto che metto, ho tralasciato apposta, la persona con disabilità stessa. Questa situazione di protezione, di paura, ha fatto sì che delle persone, soprattutto con deficit intellettivo, fossero ancora più messe sotto tutela. C'era qualcuno che doveva decidere per la loro salute, sicuramente necessario, ma ora bisogna cercare di mettere anche loro al centro, perché come noi tutti stiamo prendendo delle decisioni sui rischi che vogliamo prendere o meno, anche queste persone qui devono poter, dobbiamo avere le orecchie per ascoltare cosa sono le loro volontà, cosa sono la loro necessità. Si diceva: a me manca tutto, io ho bisogno di fare delle cose come prima. E quindi non è perché una persona ha un deficit intellettivo che per forza deve essere rinchiuso in una bolla. Molta prudenza, passo per passo, ma dobbiamo tornare, parlandoci tra di noi, ad ascoltare tutti i componenti, diciamo, della rete.
Per evitare quella sindrome del macete al quale faceva riferimento Danilo Forini, cioè il tagliare di netto i legami e prendere delle decisioni che poi sono ovviamente anche difficili da prendere caso per caso. Forse una testimonianza ci viene anche da un'ascoltatrice che è collegata con noi, chiedo scusa se l'ho fatta attendere. Maria, buongiorno.
Buongiorno.
Maria, lei è in viaggio, in macchina, quindi speriamo che il collegamento telefonico regga. Le telefonate, insomma, sono sempre un po' un rischio. Ma lei sta ascoltando la trasmissione e anche lei ha vissuto un'esperienza, diciamo, diretta di questa situazione?
Sì, volevo proprio dire che io, nonostante il lockdown, ho sempre comunque dovuto continuare a lavorare. Da una parte è stata anche la mia salvezza, lo ammetto. Però avendo anche un figlio con disabilità intellettiva è stato veramente per me più facile e anche per mio figlio gestire questa situazione così drammatica grazie all'aiuto di una babysitter che lo segue già da 4 anni or sono, quindi lo conosce molto bene ed è riuscita a fare un eccellente lavoro per portare avanti i compiti che sono stati seguiti un po' via piattaforma e via cartacea, perché se l'avessimo dovuto fare noi genitori avremmo avuto grosse difficoltà come tanti altri genitori. Quindi noi siamo stati forse un po' più fortunati di tanti altri genitori. Ma davvero comunque è stato difficile. Credo che mio figlio adesso a scoppio ritardato risenta ancora di questa chiusura forzata, di questo cambiamento forzato. Lo vedo, lo sento e lo vedo più nervoso.
Con la speranza quindi che adesso un ritorno, diciamo, a una situazione più tranquilla possa permettergli di riacquistare un po' di serenità, lei ha l'impressione che questo avverrà nei prossimi tempi o è ancora preoccupata?
No, io non sono preoccupata. Quello che mi ha preoccupato, secondo me, paradossalmente è stato questo come dire, ipercontenimento. Forse anche in maniera un po' esasperato, tutto chiuso, tutti chiusi, tutto paradossalmente, esageratamente, oso dire, come dire, troppa prevenzione,
No,
troppa protezione, non mi si fraintenda, mi
capisco,
raccomando, ma
capisco.
per me davvero, secondo me, è stato troppo, troppo.
Maria, grazie della sua testimonianza, soprattutto di essersi presa il tempo di chiamarci mentre è alla guida, e quindi prudenza, mi raccomando, ma
Sì, ma
soprattutto,
ho il viva voce, quindi sono a mani sicure.
certo, e no, auguri soprattutto per le prossime settimane, perché adesso appunto comincia anche il difficile, no? Il ritorno a una certa normalità. Allora, resti comunque ad ascoltare la fine della trasmissione e grazie di averci chiamato.
Sì, e saluto Donatella che conosco ed è una carissima persona.
Eh sì,
Grazie.
a lei, grazie Maria. Allora, torniamo in studio tra poco con i nostri interlocutori, ma anche con i nostri testimoni, con chi ha vissuto proprio in prima persona, anche in seconda, in terza, perché quando le persone poi sono tante, bisogna cercare di vedere le cose sempre anche al di là della propria esperienza personale, ma le testimonianze in questo caso ci aiutano a capire come proseguire, quindi torneremo tra un attimo in studio a parlare del mondo della disabilità che va verso una nuova normalità, ma tra bisogno di protezione e comunque la voglia di inclusione, che rimane il suo pilastro fondamentale.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Un grazie ed una grande considerazione ai genitori, agli educatori, ai docenti per il grande lavoro ed impegno. Siamo fortunati, in Ticino abbiamo dei professionisti autorevoli, umani e preparati. Questo è un messaggio che ci è arrivato in WhatsApp adesso, sul nostro WhatsApp di Rete 1, che come avete sentito potete utilizzare per comunicare con noi. E credo che sia un ottimo viatico per chi in questo momento cerca di guardare al dopo emergenza, al dopo chiusura di istituti e di attività legate al mondo della disabilità. È l'argomento di cui stiamo parlando questa mattina a Mille Voci, in compagnia dei responsabili di associazioni ed enti che si occupano appunto di disabilità, ma anche abbiamo sentito le testimonianze di genitori e familiari di persone che si sono trovate appunto tagliate fuori da questo tipo di attività, in una situazione che ha avuto sicuramente anche degli influssi sulle persone con disabilità, ma anche sulle loro famiglie. E adesso cerchiamo di guardare invece a questo rientro non facile, a una certa normalità. Lo abbiamo sentito prima da Donatella Ogefusi, segretaria d'organizzazione di AdGabes, Danilo Forini, direttore di ProInfirmis, Luca Nidegger, responsabile del settore tempo libero di AdGabes. Luca Nidegger, per guardare appunto a quello che vi aspetta, dicevamo prima della trasmissione, certo i volontari, gli operatori che si dovranno occupare delle attività di integrazione, di ricoinvolgimento, si dovranno trasformare in volontari con diverse mansioni. Io addirittura dicevo provocatoriamente dovrete avere quasi delle facoltà anche infermieristiche, ma è chiaro che non si tratta di fare un lavoro, ma si tratta di fare un lavoro, diciamo, di sanitario, per così dire, ecco, con tutta una serie di difficoltà. come affronterete queste difficoltà, come cercherete di superarle soprattutto?
Sì, diciamo che la costruzione di questa nuova normalità appunto implica il rinnovamento e dovremo sicuramente formare tutti i nostri volontari, coloro che vogliono partecipare alle nostre attività, informandoli prima di tutto e formandoli per poter applicare tutte le norme in vigore, e non solo i volontari ma anche i partecipanti dovranno comunque, faranno anche loro la loro parte, quindi ognuno è implicato nella nuova costruzione di queste nuove attività, queste nuove opportunità.
Anche perché sarete nella condizione di non poter più garantire le stesse offerte che avevate le estati scorse, e quindi con spostamenti, con vacanze organizzate, diciamo, dovrete fare tutta una serie di adattamenti che sono forse un po', come dire, al ribasso, però cercherete di farlo dando il massimo comunque di possibilità.
Esatto, noi ormai abbiamo delle restrizioni, giustamente, e abbiamo cercato di organizzare il maggior numero di opportunità possibili, coinvolgendo il maggior numero di volontari possibili. Ci tengo a ribadire anche appunto in questa, diciamo, ottica di ricostruzione, vogliamo anche essere attenti anche proprio alle necessità di tutte le famiglie, quindi oltre ad aver organizzato noi stessi delle attività, teniamo anche ad ascoltare coloro che hanno bisogno di eventuali necessità e invitiamo tutti a contattarci se hanno delle necessità specifiche, perché il nostro ruolo, oltre a quello di organizzare da zero l'attività, è quello anche di accogliere un po' le necessità di tutti e vedere nel limite del possibile, ovviamente in questo contesto, la possibilità di poter organizzare anche eventuali nuove attività o, ecco, occasioni per coloro che magari non trovano adesso delle soluzioni in tutte le nostre offerte che vogliamo mettere in atto.
Tanto più perché se dovete mantenere anche numeri piuttosto bassi, perché ovviamente non potrete avere folle di partecipanti, e quindi prendere contatto sicuramente con AdGabes, Danilo Forini, ma anche ovviamente con Pro Infirmis, che come dicevo cerca di guardare, no, a dimensione più ampia, e però cerca di guardare a questo futuro con quali diciamo aspettative.
Diciamo, da noi è sempre aperta la consulenza sociale, chiunque abbia delle problemi individuali, l'invito è di chiamarci per cercare delle soluzioni, di farlo il prima possibile per avere il tempo di organizzarlo. D'altra parte, in collaborazione con AdGabes e altri enti, anche noi come Pro Infirmis abbiamo esteso, diciamo, le offerte di colonie diurne, abbiamo aumentato le settimane, dei mini gruppi stiamo creando, c'è la possibilità di avere degli interventi volontari, poi degli interventi anche a pagamento per quelle persone, abbiamo un servizio d'appoggio ai familiari curanti che cercheremo di potenziare durante l'estate. L'invito è veramente, guardando il sito www.proinfirmis.ch, di chiamare una delle nostre sedi, Massagno, Locarno e Bellinzona, ed esporre il problema, e cercheremo di trovare nel limite del possibile maggiori soluzioni. Quindi c'è proprio un grande impegno da parte di tutti gli enti di, da un lato, mantenere la protezione, quindi salvaguardare le misure di sanità, ma dall'altro lato reinventare il più possibile delle opportunità. In questo senso un ultimo appello, anche se ci sono dei volontari che già magari sono in contatto con noi, che già conoscono la situazione, perché avremo poco tempo per formare le persone, ma di farsi avanti. Quest'estate è il momento veramente di aiutare il più possibile, creare dei momenti di sostegno. Abbiamo sentito quanto un babysitter per una famiglia può diventare fondamentale, la stessa cosa un volontario che va a casa qualche ora può veramente regalare tantissimo in quest'estate.
Donatella Gefusi voleva aggiungere anche lei qualcosa, immagino.
Ma brevissimamente, a me veniva da dire che in fondo sembra banale, ma è che è nelle crisi, nei momenti un po' del bisogno, che poi emergono veramente tutte le potenzialità, le capacità anche di rete sociale. Io volevo solo dire che questi mesi, perché le ho toccate e le ho sentite da vicino, hanno permesso anche di nuovo, almeno a me professionalmente, di risentire quanta dignità c'è nelle famiglie, nella sofferenza, nella loro fatica, ma anche poi nel costruire delle soluzioni per il proprio caro, c'è la babysitter, ci sono i parenti, ci sono, ecco, io volevo solo magari dire ancora questa, che nella crisi spesso poi si vedono cose che magari si sono un po' dimenticate, come la grande resilienza delle famiglie, e ancora di più emerge il ruolo delle associazioni, degli enti come il nostro, come Pro Infirmis, dall'essere lì e coadiuvare le famiglie nella ricerca di una soluzione, per costruire insieme una soluzione che possa essere momentaneamente la migliore, poi in previsione che tutto poi si vada per il meglio, ecco.
Allora, in conclusione, vorrei dare la parola ancora brevemente ai nostri tre testimoni, alle nostre due testimoni e un testimone. Monica, lei come si aspetta che saranno le prossime settimane con suo fratello, che vive appunto in un foyer? Che cos'è che si augura in particolare?
Ma io sono contenta di aver appreso che mio fratello potrà venire a casa, perché bisogna dire, malgrado si sia fatto tutto per mantenere un contatto, Luigi, che non parla, si esprime però a gesti e quindi molto chiaramente faceva capire che insomma lui voleva ritrovare la relazione abituale che aveva con noi. Per esempio, quando lo si va a trovare, ti prende per mano e cerca di portarti verso l'auto perché vorrebbe partire, o le visite dal balcone, andava verso la porta del foyer, bisognava trattenerlo perché lui voleva scendere e ritrovarci. Quindi questo mi rende molto felice, sapere che questo suo desiderio finalmente potrà trovare una risposta. Nello stesso tempo mi sento più responsabile, perché a quel punto lì la tutela della salute di mio fratello sarà nelle mie mani, ma non solo quella di mio fratello, perché quando una persona con disabilità vive in un foyer, vive con altri. Quindi se per esempio mio fratello, per magari una mia leggerezza, una mia distrazione, dovesse prendersi il Covid, lo porta anche ai suoi compagni. E questo mi rende molto responsabile, diciamo così, non solo nei suoi confronti, ma anche verso gli altri. Io sono però convinta che come familiari ne siamo tutti consapevoli e che quindi tutti insieme sapremo assumerci questo tipo di responsabilità, che non è più solo verso un singolo, ma verso la piccola comunità nella quale vive.
Daniela, lei brevemente, perché ormai siamo in conclusione, come affronterà sì. le prossime settimane? Tra l'altro è arrivato un messaggio di persone che probabilmente conoscono suo figlio Guido e mandano i cari saluti, perché si firmano Martino, Valeri, abitiamo accanto al laboratorio della linea, alle Fornaci a Riva. Non so se le dice qualcosa questo messaggio, adesso non glielo posso leggere integralmente perché è molto lungo, però il saluto va a Guido. Ecco, lei come vede le prossime settimane?
Ecco, le prossime settimane, cioè facendo il punto della situazione, attualmente siamo stanchi, io sono stanca, tanti genitori come me sono stanchi, perché oltre a occuparci di nostro figlio abbiamo fatto anche delle rinunce per il nostro tempo libero, sono sospesi i soggiorni temporanei, colonie, così, per cui non abbiamo davanti un gran sollievo da questo punto di vista. Però ecco, un po' di sollievo ce lo dà la GABES con le sue giornate organizzate, altri enti, spero anche l'istituzione OTAF nell'organizzare, con tutte le difficoltà del caso, le giornate lavorative. Ecco, andiamo verso una piccola speranza in questo senso, ecco, di apertura e di sostegno a noi genitori proprio.
Sasha, in una battuta finale? Prossime settimane, un auspicio velocissimo.
Con leggerezza rispetto alle mie interlocutrici, no, noi andremo in vacanza, quindi noi questa volta anche Nicolas farà davvero le vacanze.
E quindi soprattutto l'augurio di trascorrerle serenamente, Sasha, grazie.
Esatto.
Grazie a Daniela, grazie a Monica e grazie a Sasha, è bello sentire anche Nicolas che si fa sentire sotto, così nella linea telefonica questa volta funziona al meglio. Il ringraziamento anche a Donatella Ogefusi, a Danilo Forini e Luca Nidegger di essere stati con noi, ci fermiamo qui. Le voci torna domani mattina da Nicola Cotti al microfono. A tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.